questo è un momento solenne del pomeriggio del lunedì, caro Stefano Impallomeni.
Bello,
perché
bello questo,
andiamo a Londra. Ingresso
questo
calcio a Londra,
questa sigla
con Antonio Marchese. Ciao, ciao Antonio.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio e grazie alla regia per questo ingresso trionfale che mi regalano tutti lunedì, grazie davvero.
Senti, io non lo so Marco, ma che succede? Io sono a digiuno, non ho visto neanche una partita di Premier, so niente.
Io ho visto un po' di risultati, però insomma partite era difficile vederle, perché o vedi qualcosa, ne vedi, cioè,
mi ha colpito una dichiarazione però... di Ten Hag, ha detto che è il quinto clean sheet, che non prendono la gol, quindi... ci vuole la faccia come
che il Manchester è una...
siamo al quinto clean sheet.
A me dispiace, guarda, quello che sta vivendo il Manchester è una roba incredibile. Mamma proprio mia. Antonio, però perdonatemi, vi devo dare purtroppo una brutta notizia, perché approfitto perché poi noi parliamo di calcio inglese, ma insomma calcio internazionale, perché il calcio olandese piange Neskens, l'eroe del mondiale del 74, è venuto a mancare, 73 anni, mentre si trova in Algeria per un progetto della Federcalcio dei Paesi Bassi. Grande giocatore dell'epoca di Cruyff, Michels, allenatore, insomma un grande, Stefano, che dobbiamo dire, uno che veramente insieme
Neskens, Kroll,
quella era una squadra Cruyff. Incredibile, no? Squadra totale che ha caratterizzato il calcio mondiale, ha tracciato la storia, non ha vinto il mondiale, ha fatto due finali della Coppa
adesso
del mondo.
Celebriamo, che ne so, sai, queste squadre che fanno tipo l'Atalanta, questo calcio totale. Loro nel 74, a cavallo 70.
Gli anni 70 erano qualcosa di incredibile.
Incredibile. Se vai a vedere qualche partita adesso ti emoziona.
No, una roba spaventosa.
L'intercambiabilità dei ruoli, l'evoluzione, anche come vivono il ritiro, molto moderno, con le mogli, con le cose.
Sì, ci sono delle immagini di quel periodo.
Eccezionale, una rivoluzione culturale molto bella, positiva.
Un pilastro dell'Ajax degli anni 70.
Insegna di Johan Cruyff, insomma.
In grado di conquistare tre coppe dei campioni di fila. Ha segnato un'epoca condividendo appunto con il celebre connazionale la possibilità di dare una svolta al mondo
che
del
per lui
calcio.
Colpirla d'esterno era come colpirla di piatto, era un semplice passaggio.
Mamma mia,
Johan.
Beh, insomma, un altro di quella grandissima Olanda, quindi ci tenevo insomma a leggere questo insieme a voi. Antonio, scusami, diciamo così, però era doveroso perché stiamo parlando di un grandissimo e soprattutto insieme a questi campioni che abbiamo citato, ha segnato la storia del calcio in maniera profonda e indelebile proprio. Perché poi da lì si sono a quel tipo di calcio, a quella Olanda lì si sono hanno preso spunto tantissimi allenatori andando avanti per cercare appunto di prendere linfa da quel tipo di calcio. Va bene, Antonio, torniamo un po' alle cose che riguardano stavamo accennando qualcosa della Premier, qualcosa del Manchester, quindi ti do la parola al volo a te, dai.
Sì, in cima vincono tutte, vince il Liverpool 1-0 contro Crystal Palace, vince il Manchester City, partita un po' più sofferta del solito, 3-2 contro il Fulham, e vince l'Arsenal, ormai la macchina di Mikel Arteta, come dice Stefano, è quasi perfetta, perde il Tottenham, perde 3-2, io mi soffermerei 30 secondi sul Brighton, Stefano, perché come diceva Stefano nelle puntate precedenti, gli allenatori che vanno via lasciano sempre qualcosa in eredità, e io credo che il Brighton, fortunatamente per i tifosi del Brighton, abbia ancora qualcosa in eredità da De Zerbi, perché ieri sotto per 2-0 ho visto una squadra che anziché preoccuparsi di non prendere il terzo gol è andata a vincerla 3-2, e Brighton incredibile, Welbeck ancora gol, e Marco, se mi dai 30 secondi mi aggancio al discorso di Welbeck per dirti che Welbeck era un giocatore due anni fa finito, che non voleva più nessuno, esattamente come David De Gea, che oltre che parare due rigori, perché secondo me fa anche un intervento bellissimo sul tiro di Chukwueze, quindi regala i tre punti alla Fiorentina, e io non capisco come nessun grande club d'Europa abbia pensato ad ingaggiare De Gea, che ha 33 anni, secondo me è ancora un signor portiere, ed è anche un rimpianto per lo stesso Man United, che lo lasciò partire così come ha lasciato partire McTominay e tanti altri grandissimi giocatori.
Questo a dimostrazione, Stefano, che lì sta succedendo di tutto e di più, insomma, perché poi lui dice l'allenatore del Manchester che lui c'ha una posizione salda, che il mio c'ha un futuro a lungo termine.
Beato lui.
Beato lui, per carità.
Comunque, e poi è un mistero. Adesso senza fare battute, ogni allenatore che va là
è veramente
va lì, cioè non c'è qualcosa che non va, insomma, non lo so, una maledizione o qualcosa.
Sì, lui, guarda, nell'ultima conferenza stampa è stato anche molto arrogante, infatti adesso la stampa ha iniziato a prenderlo di mira, non solamente per i risultati che non arrivano e le brutte figure, ma anche perché queste conferenze stampa è molto nervosa e molto arrogante anche nei confronti della stampa. Lui ha detto: il mio è un progetto a lungo termine. In realtà per tutta la settimana si è parlato di Allegri. È un mistero, sì, come dice Stefano, perché chiunque vada sulla panchina di Red Devils non riesca a fare bene. Diciamo che però Ten Hag nelle conferenze stampa è sempre molto abbottonato. L'altra volta ha detto del clean sheet, ha detto che loro comunque hanno vinto un trofeo l'anno scorso contro la squadra più forte, riferendosi all'FA Cup. Però dalle parti di Old Trafford sta succedendo qualcosa di incredibile, cioè gli stessi tifosi hanno l'obiettivo di arrivare in Champions League. Cioè un tempo lo United vinceva tutto, vinceva la Champions League, vinceva il campionato, quindi si sono ridimensionati clamorosamente. Però in settimana è uscita una notizia
su Inzaghi, no?
Sì,
è uscita quella di Inzaghi, che avrebbero voluto Inzaghi adesso e lui avrebbe rifiutato.
È stato lo stesso Ferguson a sponsorizzare un allenatore italiano, un Mister X, che poi è uscito a essere Simone Inzaghi, esatto, che ovviamente è possibile. Però a fine stagione lo United ci riproverà, quindi molto probabilmente, se Ten Hag rimane fino a fine stagione, poi se ovviamente l'Inter deciderà di cedere, Simone Inzaghi potrebbe accasarsi sulla panchina dei Red Devils. Io sono molto curioso di vedere un allenatore italiano.
Io anch'io molto.
Questa è una cosa che mi
e credo che per Inzaghi possa essere l'ultimo anno.
Tu dici?
Sì. Sì, anche secondo me.
Beh, insomma, sarebbe adesso al di là
l'ultimo
di tutto
anno in Italia, insomma.
Sarebbe comunque una bella, professionalmente uno step importante.
Sì,
misurarsi
a provare,
in
lì,
un altro campionato,
andare a provare
in quel campionato
dove hanno fallito
lì.
In un club storico pluridecorato, straordinario, che ha una storia bellissima. Adesso voglio dire, Manchester United da un po' di tempo che va a far falle.
Lo sai che io ho sempre ma avete fatto
ha avuto
venire
una
in
storia importante con Ferguson, grandi campioni, insomma, Cristiano Ronaldo, Rooney.
No, io penso che se dovesse capitare, io credo che ci penserà molto e rappresenterebbe secondo me un altro ulteriore diciamo passaggio importante della carriera professionale dell'allenatore, andare a allenare in Premier e con una delle squadre storiche, perché insomma adesso il Manchester sta passando un momento difficile, però rimane una squadra storica della,
storica, esatto.
Della Premier, quindi sarebbe importante.
Sai, mentre si sono avvicendati un sacco di italiani sulla panchina del Chelsea,
esatto,
qui sarebbe un unicum interessante da valutare, insomma, se dovesse andare un Inzaghi o un altro al posto suo sarebbe interessante.
Ah, voglia.
Una bella sfida.
Come no, bellissima, molto affascinante, bella, e per, insomma, per un allenatore professionalmente, ripeto, sta in un grande club, ma va in un altro grande club, insomma, quindi diciamo è per forza un motivo di grande orgoglio professionale, no? Fare andare in un contesto di questo tipo. Sai, io ho sempre rimproverato, qui mi apro una parentesi, proprio ad Allegri questa mancanza di cimentarsi in un campionato
estero,
dopo aver vinto tutto in Italia. Quando tu avevi vinto tutto,
c'è voglia, se non c'è voglia delle sfide, di abbracciare una sfida, oppure poi ti senti italiano al 100%,
no, per carità,
un campionato attuale.
Magari anche un po' di pigrizia, no? Di
sì,
la tua comfort zone è questa,
zone è quella,
e quindi
hai guadagnato, hai vinto le cose, stai bene, c'hai quasi adesso vai verso i 60. 57 anni all'era. Non lo so, ci sta gente dove tipo Papelito,
giovane, bisogna
sì, tipo Papelito che parte pure a 90 anni, andrebbe pure il capo al mondo allenare, capito? Oppure Ancelotti, sono caratteri. Allegri è vero questo, Allegri, ma lo vogliono?
Io non lo so, ho messo lì questa cosa perché si era parlato ad esempio in passato di un forte interessamento del Real Madrid, qualcuno aveva detto che insomma era quasi fatta, però poi lui ha rinunciato. Io mi sono sempre chiesto come fai a rinunciare al Real Madrid, insomma,
no,
non è che
puoi rifiutare il Real Madrid.
Mi sembra veramente uno schiaffo a non so, anche a quello che è la tua professione, se ti chiama un club di quel tipo. Vabbè, comunque, Antonio, tornando a noi, ci sono ulteriori cose da aggiungere di questo turno di Premier, che poi adesso c'è la sosta per gli impegni della nazionale.
Gli italiani come vanno?
Allora,
Calafiori ormai è un beniamino.
Calafiori ormai si è integrato perfettamente nel meccanismo alleato dell'Arsenal, un'altra partita incredibile, i tifosi pazzi di Calafiori. Attenzione a Maresca, perché la stampa londinese ha un po' sfortunato, sborbottato contro le ultime dichiarazioni un po' troppo italiane di Maresca. Pareggio 1-1 per il Chelsea contro il Nottingham Forest. Quando il Chelsea non vince, dopo ogni partita, Maresca recrimina, non contro l'arbitro, ma contro, diciamo così, la cattiva sorte, dicendo: meritavamo di vincere, abbiamo fatto 20 tiri. Le dichiarazioni un po' troppo italiane non stanno piacendo alla stampa londinese, nel senso che dicono che Maresca inizia a cercare qualche scusa. Ha fatto anche una dichiarazione in cui ha detto: il Chelsea non deve lottare per la Premier. I tifosi non l'hanno presa benissimo, e quindi diciamo che Maresca forse deve un po' ridimensionare, almeno per quanto riguarda la stampa inglese, queste ultime dichiarazioni. Diciamo che alla stampa inglese piacciono più dichiarazioni di facciata, un po' come diceva Stefano lo scorso lunedì. Il Chelsea, che obiettivamente, come dicevo io, secondo me ha la rosa meno forte degli ultimi anni, però obiettivamente contro il Nottingham Forest ci può stare un pareggio, ma quelle dichiarazioni dopo un 1-1 non convincono a pieno, e anche la dirigenza ha storto un po' il naso dicendo: bisogna lavorare, bisogna vincere, poi a fine stagione tireremo una linea. Quindi insomma, questo è per il Chelsea.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Allora, approfitto, così ce la prendiamo un po' di calma, Antonio, perché io ho visto in anteprima le foto che ci hai mandato di uno stadio molto... stadio storia molto interessante. Quindi ti do a te la parola. Qual è la chicca di oggi? Così Stefano non sa nulla, perché non gli anticipo mai nulla, quindi vai.
Allora, oggi vi porto nel sud di Londra, tra i cottage e le chiese protestanti, perché gioca una squadra molto interessante che si chiama Dalwich Hamlet, che tra l'altro in pochi sanno è la squadra dove esordì Peter Crouch, prima di andare al Liverpool, di diventare Peter Crouch, esordì nel Dalwich Hamlet. È uno stadio che si chiama Champion Hill, molto particolare perché dentro lo stadio ci possono entrare i cani, e all'interno dell'impianto c'è addirittura un autolavaggio. Solitamente, no, negli stadi inglesi sugli spalti è vietatissimo consumare alcolici, questi si consumano nelle aree apposite. Dentro questo stadio, dentro il Champion Hill, ci dovrebbe essere una foto, Marco, anche con una birra, no, proprio sul tablone.
Sì, sì, della, come no, questa che abbiamo adesso qui in basso nel monitor, magari mettendola proprio in video totale, ecco, si vede, la stanno vedendo anche i nostri amici a casa, chi sta praticamente poco sopra il serpentone delle notizie, si vede proprio il bicchiere di birra. E cosa sta a significare?
Ottava serie inglese, vi faccio proprio questo parallelo che secondo me è fantastico, no? Nell'ultimo turno c'era Crystal Palace Liverpool, diciamo che la squadra più vicina di riferimento è il Crystal Palace, quindi Crystal Palace Liverpool, big match di Premier. Tu pensa che chi cresce, nasce e vive nel quartiere di Dalwich, anziché andarsi a vedere la Premier, si va a vedere la piccola squadra del quartiere che gioca in ottava serie inglese. Un'appartenenza pazzesca di queste storie.
Allora, io ho una foto qui del campo che sta sistemando un po' il prato, ci sono i tifosi, mentre molto probabilmente stanno prima dell'inizio della partita. E c'è una sorta di, come possiamo dire, si vendono le magliette lì dietro.
Merchandise, è una cosa così.
Sì, una roba. Ma cos'è? Un pulmino, non si capisce, un furgoncino.
È un modulo.
È un modulo. Hai ragione.
No, è un capanno di legno che tu potresti trovare in giardino qualsiasi di una casa vittoriana, dalla sesta serie in giù. Hanno questa usanza di comunque avere
le
loro
case,
shop.
Guarda, vicino alle case, una roba.
Viene voglia di andarci. Subito.
È veramente.
Quando volete, riproponiamo alla regia una trasmissione qui direttamente da Londra, e poi ci andiamo a vedere tutto.
Bisogna interrompere.
Sì, sì, come no? Però guarda, bellissimo.
Capire l'editore.
E poi qui vediamo invece, penso che sia una chiesa, non campanile. Cos'è questo che ci hai mandato, Antonio?
Sì, praticamente la bellezza di questa squadra è che tu vedi il sabato, la domenica, a seconda di quando giocano, la gente che prima va in chiesa, esce dalla chiesa, a piedi va allo stadio. È bellissimo. E vi svelo anche una cosa: che
zona è di Londra?
Sud di Londra, del Tamigi. Vi svelo questa cosa: succede con molte squadre londinesi che la gente va a messa e il prete, dopo l'omelia, spende 2 minuti per la squadra di calcio. Questa cosa è fenomenale, perché ti fa capire che il calcio sia religione e viceversa, quindi è molto di più del risultato, del VAR, come diceva Stefano lunedì scorso. Io mi diverto tantissimo, perché poi al di là del risultato è uno spettacolo, vedete famiglie, bambini, che vanno appunto a vedersi le partite ed è qualcosa di meraviglioso. Vi dico l'ultima, io sto facendo una battaglia personale per cercare di capire perché la Coppa Italia italiana non possa avvicinarsi negli anni alla FA Cup inglese. Io ho questo desiderio di vedere la Coppa Italia diventare la FA Cup con squadre di decima, dodicesima serie che magari entrano e arrivano a conto le big. So che è impossibile, però io continuo a dirlo, insomma.
E poi far giocare le partite nei loro campi.
Bravissimo, bravissimo, esattamente.
Quello sarebbe la cosa ancora...
Partita secca.
Sì. Partita secca, bravissimo, dove ti giochi tutto lì, vabbè. Allora, ci chiedono due parole su Delap dell'Ipswich Town, credo.
Vai. Giocatore interessante, diciamo che però l'Ipswich Town è la classica squadra arrivata dalla Championship, che ha fatto un mercato importante, ma secondo me non ha azzeccato le pedine giuste al posto giusto, un po' come fece il Fulham quando era allenato anche da Ranieri, che arrivò dalla Championship, un po' come ha fatto il Nottingham Forest. Ricordo che, contrariamente a quanto accade in Italia, la squadra che dalla Championship inglese arriva in Premier prende una valanga di soldi, però ovviamente, essendo, diciamo così, una neopromossa, investe tanto sul mercato, però non ci sono tanti giocatori disposti, appunto, magari andare, non lo so, dal Brentford al Bournemouth all'Ipswich, però comunque sono sempre squadre che spendono tanti soldi per rendersi comunque competitive anche in Premier League, quindi quest'anno l'Ipswich secondo me ha buone possibilità di salvarsi, bisogna capire però da gennaio in poi se riusciranno a fare un po' di punti.
Bene, va bene Antonio, abbiamo veramente visto anche quest'altra chicca che ci hai presentato, come sempre ricordiamo il calcio a Londra, potete visitare anche il sito, quindi approfittiamo anche di questa cosa per ricordarlo Antonio.
Grazie,
dai, no, fallo tu così dai tutte le coordinate perché penso che sia molto importante, tra l'altro c'è anche il login delle foto del calcio a Londra che potete vedere quando le mettiamo in diretta,
molto carino il login,
esatto
sì, sulla pagina Facebook, la pagina Instagram, tutti i social, su www.ilcalcioalondra.com potete trovare tutte queste storie, tutte queste immagini, e di storie ce ne sono veramente tante, perché poi tantissime piccole squadre sopravvivono soprattutto grazie all'affetto dei tifosi, stadi, lo ricordiamo, sempre pieni, dalla Premier alla settima, stadi sempre pieni.
Bene, Antonio, noi ci sentiamo presto, ci rivediamo
naturalmente. Ciao Antonio, un abbraccio.
Lunedì prossimo, un abbraccio.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Grazie ad Antonio Marchese, il calcio a Londra, mi raccomando, andate a visitare il sito. Allora, caro Stefano, noi siamo quasi alla fine, se è d'accordo il nostro regista Antonio, buonanotte, Andrea Magliocca, stavo ricordando ancora Antonio Marchese, Andrea Magliocca e il nostro Claudio Ferrarese, sentiamo qualche messaggio prima di salutarci. Dai.
Grazie Alessandro, ma io penso che la Juve, al di là che poteva vincere tranquillamente ieri, però la differenza con l'Inter, al di là degli episodi, che gli episodi bene o male non sempre a favore dell'Inter, ma l'Inter ha i centrocampisti che fanno gol, la Juve o fa gol Vlahovic, non fa gol nessuno, il problema è quello lì, e soprattutto non c'è un sostituto per Vlahovic, quindi l'Inter, cioè, comunque sia, rimane sempre la squadra più completa, è inutile, e sul lungo la cosa è logico che va a vantaggio dell'Inter. Grazie.
Vediamo.
Opinione, insomma, da rispettare, perché le opzioni sono tante all'Inter, è vero, insomma, ne abbiamo parlato anche noi oggi durante, no, i blocchi,
sì,
a Maracanã, la Juventus, cioè, se non segna Vlahovic, devono trovare qualche la via della rete i centrocampisti, qualcosa in più, Marco. Poi non c'è,
c'è pure la giornataccia,
c'è Milik, adesso bisogna vedere come starà.
La giornataccia negativa capita, ragazzi.
No, quello, cioè, sì, però
De Vlahovic che si è divorato un gol, è veramente
incredibile. Sì, però
incredibile.
Tutto su Vlahovic, lì c'è quattro attaccanti.
Questo è vero. No.
C'è Milik, adesso vedremo come starà, ma
questo possiamo dirlo che è una mancanza, come è stato impostato, cioè una mancanza, cioè, che potrebbe pesare.
Pesare, perché sai, non sai mai, poi ho visto gli imprevisti, Zapata si fa male, quell'altro si rompe, cioè, devi calcolare pure.
Si sono
per fare,
rischio,
io dico
dai.
Sempre, per fare una stagione positiva devi pensare prima agli imprevisti.
Esatto.
Devi pensare sempre a un piano B, un piano A, perché se no non arrivi a dare.
Non è complicato, hai ragione. Dai, l'ultimo? e chiudiamo.
Ciao Marco, ciao Stefano, vorrei fare una brevissima considerazione.
Vai.
Luis 0 gol, McKennie 0 gol, Fagioli 0 gol, Locatelli 0 gol, Koopmeiners 0 gol. Qui si dà la colpa a Vlahovic che gioca male, che non segna, gli altri 9 che fanno? Non possono segnare loro? I centrocampisti dove sono? Non segnano manco loro. Tutta colpa di Vlahovic se la Juve ieri non ha vinto, siamo sicuri? Perché gli altri 9 non segnano allora. Se non segna l'attaccante potranno segnare anche gli altri. Ma degli altri non segna mai nessuno. Come mai? Cosa ne pensate?
Ciao. Cosa ne pensiamo? Stiamo parlando proprio 30 secondi, però che questo un po' vedi, il guaio.
Si deve migliorare, si deve inventare qualcosa. Però viva il, diciamo, il tentativo da parte di Diego Motta, che secondo me è il top player della situazione. Sì. Cioè, voglio dire, è stato l'acquisto migliore. Però non è facile, ragazzi. Dovete avere pazienza, abbiamo sempre detto, no? I tifosi bianconeri. Adesso a netto poi di raffronti col passato, che lasciano il tempo che trovano. Cioè, se è girata pagina, Juventus doveva farlo. Poi non è facile assemblare una squadra in 4-4-8 e soprattutto poi indovinare i colpi. Cioè, ne compri 10, se te ne riescono 6, già stai a metà, no? Dell'opera. Ma
e poi lì adesso un po' di pazienza, dai.
Secondo me sì, però sei la Juve. Quindi devi saper coniugare, cioè, l'impatto, come dicevo io, dei nuovi, volevo puntualizzare, cioè tre allenatori in rapida successione, cioè nel più breve tempo possibile, hanno impattato in maniera clamorosa. Sono tre: Thiago Motta, Conte e Fabregas.
Sì.
Un'impronta subito, il marchio dell'allenatore sulla squadra.
Assolutamente. Allora ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati al termine, come sempre. Domani naturalmente ripartiremo a partire dalle ore 13. Adesso lasciamo la linea a tutta C con
ciao a domani, ciao Marco, ciao a tutti.
Lucio Marinucci, ciao Stefano, a domani, grazie a tutti e mi raccomando, rimanete su Tiembo Radio. A domani.